Saluto voi tutti in questa riunione e vorrei iniziare con il cantico. Ah, va bene. Meraviglioso. Meraviglioso. Il primo cantico di questo piccolo innario. Io canterò del mio Redentore. Come secondo cantico cantiamo l'inno numero 5. Inno numero 5. Quale amico in Cristo abbiamo? Inno numero 5.
Yeah.
Vorrei iniziare questa riunione con una parola dal Salmo 35. E vorrei dire che non si tratta della lunghezza di una parola. L'uomo vive di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Perciò vi chiedo di ascoltare attentamente, che possa cadere nei vostri cuori. Salmo 35, l'ultima parte, dal verso 3. Di all'anima mia, io sono la tua salvezza. Amen. Grande Dio, noi veniamo a te questa mattina con un profondo desiderio, in aspettazione, poiché, Signore nel cielo, tu hai promesso di parlarci, proprio come abbiamo letto. Parla alla mia anima, parlaci per mezzo della tua santa parola, parlaci, Signore, ad ognuno di noi. Tocca i nostri cuori, le anime nostre, perché il nostro desiderio è di ricevere da te ciò che tu hai promesso. E le tue promesse sono sì ed amen. Noi ti lodiamo per questo. Benedicici. Benedici tutto il tuo popolo. Benedici tutti coloro che sono radunati qui in questo luogo ed anche coloro che sono collegati online. Mio Dio, benedici, Signore. Apri le nostre orecchie, tutte le orecchie, tutti gli occhi, oh Signore, ed apri la nostra bocca e la nostra lingua per lodare ed onorare te, il Dio vivente. Noi ti ringraziamo per ogni cosa. Benedici anche, Signore, la parola, ungila, ungi le labbra attraverso le quali parlerai, Signore, perché noi siamo in attesa e tu non ci deluderai. Grazie per questo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Cantiamo il coro numero 11. Non è egli meraviglioso? Chi di voi suggerisce un coro? Ieri, oggi e in eterno. Cantiamo il coro in onda la mia anima. Cantiamo ancora Sol Abibè e poi chiederemo al fratello Müller di pregare con noi. Sol Abibè. Caro Salvatore, sono così riconoscente a te, Signore, che ci hai condotti lungo tutto l'anno appena trascorso. Del continuo abbiamo potuto sperimentare la tua grazia, ed anche ieri. Grazie che abbiamo potuto guardare e vedere come tu usi il nostro fratello e come hai visitato il continente africano. Grazie, Signore, tu sei lo stesso. Noi testimoniamo di ciò. Lodato sia il tuo santo nome. E voglio anche affidarti quest'ora. Apri i nostri cuori. Rivelaci la tua parola. Non è la nostra fede, Signore, ma la fede viene dall'udire e dalla predicazione della parola. Possa questa fede operare in noi, che tutto è possibile. Tu hai detto che tutto è possibile per chi crede. Noi ti ringraziamo per ogni cosa nel nome santo di Gesù. Amen. Cantiamo tutto nuovo, tutto nuovo. Amen. Potete sedervi. Innanzitutto, i numerosissimi saluti che abbiamo ricevuto di nuovo da tutto il mondo. Telefonate, ne ho contate più di 50. E qui abbiamo pure delle email da Haiti, dal Benin, dai paesi dell'Africa. Abbiamo una email da Edmonton, dal fratello Wendell Ellis, e al riguardo sempre un testo, e si sente che la parola compie ciò per cui è stata mandata. Poi dal fratello e la sorella Fiester, anche dal Canada, dalla Columbia Britannica, poi dalla Romania, dal fratello Daniel, da Timisoara, poi da Ruanda, saluti da Kigali, saluti dal fratello Joseph, da Kinshasa, saluti. E questa qui è un'email molto lunga, dal Cile, dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle che sono uniti a noi in modo speciale. Saluti dal fratello Stefano Genton, dal fratello Graf, dal fratello Gabat dalle Filippine, saluti da Atlanta, Stati Uniti, saluti da Chennai, India, dal fratello Thomas Joseph, poi saluti dalla Romania, specialmente da Cugir. Possa egli benedire i nostri fratelli e le nostre sorelle là. Posso chiedere quanti sono qui dalla Romania? Per favore, alzatemi in piedi. Guardate un po'. Guardate là. Dio vi benedica in mezzo a noi. Grazie tante. Il fratello Adi manda pure i saluti. Poi saluti da Lione, dai nostri fratelli. Poi saluti da Burkina Faso, da Goma. Poi saluti dal Sudafrica, da Johannesburg, da Port Elizabeth. Dunque chiedo al fratello Hilton e a tutti coloro che sono venuti con lui di alzarsi in piedi adesso. Fratello Hilton, dove sei? Sì, questo è il nostro fratello Hilton, un uomo secondo il cuore di Dio, ed egli mi invita sempre, e Dio volendo vi andremo. Dio ti benedica. Hai alcune parole da dire? No? Dio ti benedica. Sì. Siamo riconoscenti per tutti, realmente per tutti, da ogni popolo, lingua e nazione, da tutti i paesi vicini, dall'estremo nord, dalla Finlandia, giù fino a Palermo. E siamo riconoscenti al Signore Dio. Ora una parola in riferimento a ieri sera. Noi abbiamo visto in che modo il Signore Dio benedice. Ed ora, giusto per dirlo apertamente, i fratelli in Africa hanno preso a cuore ciò che il fratello Branham ha detto nel 1955 a Zurigo, che l'aquila tedesca avrebbe volato attraverso l'Africa. Ed ora questo accade pure. Da moltissimi anni, quando abbiamo fatto l'inizio con il fratello Sidney Jackson, un intimo amico del fratello Branham, in Africa, abbiamo iniziato là, e poi da paesi di lingua inglese siamo andati nei paesi di lingua francese. Così ora, dal Senegal a Dar el Salaam, abbiamo raggiunto le nazioni con il messaggio divino. È meraviglioso come Dio ha condotto ogni cosa. C'è sempre stato qualcuno che Dio ha anche potuto usare, non soltanto un fratello Branham o un fratello Frank, ovunque, in ogni nazione, in ogni continente, ci sono stati fratelli che sono stati a disposizione di Dio affinché la parola del Signore potesse essere portata. Per la lingua spagnola è stato Caldona dal Venezuela con cui ho fatto l'inizio per portare la parola del Signore nei paesi latinoamericani fino a San Paolo. Dio ha benedetto più di quanto abbiamo chiesto e più di ogni comprensione. Se penso a tutti i collegamenti, sia con l'India, ovunque possa essere, avevo io alcun collegamento con ogni singolo fratello? In qualche modo Dio stesso si è preso cura di ciò. Egli ha aperto le porte e i cuori affinché la parola del Signore potesse essere portata. E se vogliamo dare qui una breve veduta d'insieme, non per andare negli avvenimenti attuali che avvengono proprio ora, senza andare nei dettagli, ma abbiamo notato come l'Europa viene unita adesso. E dove viene unita? Noi notiamo chi gioca il ruolo principale, dove tutti gli occhi sono concentrati, sì, dove conducono tutte le vie. E noi l'abbiamo detto molte volte, molte vie conducono a Roma, ma c'è soltanto una via che conduce fuori da Roma. E la Chiesa del Dio vivente deve essere chiamata fuori da ogni denominazione, prima che la totale unione sotto Roma abbia luogo. E questo è adesso il compito che Dio ci dà, affinché noi possiamo portare la parola del Signore, l'ultima chiamata, con riverenza, con sincerità, col suono della tromba, lasciandola echeggiare: voi popolo mio, uscite, separatevi e non toccate nulla d'immondo, ed io vi accoglierò, e voi sarete mio popolo, ed io sarò vostro Dio. Perché è così che egli ha promesso: io dimorerò in mezzo a voi, camminerò in mezzo a voi e sarò il vostro Dio. Ora, brevemente, in riferimento pure a ieri sera, cari, per me quale testimone oculare, forse ha un significato diverso da voi che semplicemente ne sentite parlare, ma era così nella Chiesa primitiva, come Giovanni ha scritto: ciò che i nostri occhi hanno visto, che le nostre orecchie hanno udito della parola della vita, questo l'annunciamo a voi. Un testimone deve essere stato presente quando accade qualcosa. Se non siamo presenti quando accade qualcosa, allora non possiamo essere testimoni. Al massimo possiamo trasmettere ciò che altri hanno testimoniato. Per me, e questo lo dico per la grazia di Dio, per me è un privilegio che le mie vie sono state condotte in modo tale che ho potuto incontrare il fratello Branham. E sin dalla prima riunione ho saputo che questo era un uomo mandato da Dio, perché nessuno potrebbe fare queste opere che accadevano là a meno che Dio sia con lui. Ora, in riferimento al filmato che abbiamo guardato, quello che realmente mi fa male è che il fratello Branham era un uomo così povero, indifeso, e questo vestito che gli fu comprato a Washington, perché il suo vecchio vestito non era più accettabile per le persone. Perciò l'abbiamo visto con un vestito che lui stesso non aveva comprato, che probabilmente egli non voleva, un uomo povero visto dall'esterno, ma al quale Dio ha fatto grazia. Sì, se poi pensiamo che Giovanni Battista non è venuto con un talare, no, indossava una pelle di cammello, ma aveva il messaggio di Dio, perché egli era il messaggero che Dio aveva promesso, del quale aveva detto: ecco, io mando il mio, non soltanto un, ma io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia. Dunque, siamo riconoscenti che possiamo riconoscere che Dio ha un piano di salvezza, e questo piano egli lo porta a compimento nei nostri giorni. Anche questo fatto che Dio ci ha dato l'accesso, la rivelazione per sapere dove appartiene il giorno del Signore, dove appartiene il giorno della salvezza, dove tutte le scritture devono essere piazzate affinché non sorga alcuna opposizione, non ci sia alcuna discrepanza, e noi tutti sappiamo che nella scrittura non c'è alcuna discrepanza, c'è soltanto nella testa delle persone. Tutta la Sacra Scrittura è scritta in armonia. C'è soltanto bisogno di leggere più di un solo verso per avere l'esatto collegamento in cui un passo della scrittura è stato scritto. Poi, ciò che concerne noi in questo luogo, forse mi è permesso che venga detto qui. Dio ha realmente fatto grazia che nel dicembre 1959 abbiamo ascoltato il primo sermone del fratello Branham dall'inglese tradotto in lingua tedesca, qui alla Inrad Street numero 300, a casa della famiglia Borg. Il fratello Borg a volte siede qui di fronte e da quel tempo Dio ha radunato il suo popolo. Ecco come è iniziato e il Signore ha fatto grazia al riguardo. Nella Pasqua 1974 abbiamo avuto la consacrazione di questo edificio e poi si è continuato. Nel 1976, quando tutti contavano che con il 1977 tutto sarebbe terminato, e il Signore allora ha comandato di comprare il terreno attiguo e di costruirvi, perché sarebbero venute persone da molte nazioni che avrebbero avuto bisogno di essere ospitate. Ed ora noi l'abbiamo e noi speriamo che tutti i visitatori comprendano che anche in ciò ci deve essere un certo ordine, che ognuno ha il proprio letto, ognuno ha la propria stanza, che anche le cose terrene hanno un certo ordine, perché se non siamo soddisfatti nell'ambito terreno, allora portiamo questa insoddisfazione nella riunione e allora Dio non può benedire. Prendiamo ogni cosa. Le nostre sorelle fanno del loro meglio e voi pure fate del vostro meglio se siete d'accordo con le decisioni che prendiamo. Poi abbiamo costruito pure il successivo edificio dove ora c'è la stamperia e la sala spedizioni. È recentemente stato suggerito di costruire un altro edificio e questo l'abbiamo fatto pure per servire realmente il popolo di Dio in tutto il mondo nelle differenti lingue per quanto sia possibile. Ed io vorrei che in ogni ambito ognuno contribuisse per la pace ed ognuno concordi con ciò che viene deciso. Grazie tante per la comprensione e l'aiuto fornito per eseguire il ministero, l'incarico del Signore, per portare la parola del Signore. A tutti i nostri fratelli in questo luogo, a tutti coloro che eseguono dei compiti, lasciate che sia detto grazie di cuore. Poi, in breve, veniamo anche agli avvenimenti attuali. Noi guardiamo Israele in particolare e se si sente quell'uomo che rappresenta i palestinesi e poi egli ha dichiarato nel momento in cui avremo il nostro Stato palestinese, allora nessun giudeo sarà trovato in esso. Si deve pensare a ciò. La Samaria, la Giudea, le principali province di Israele, ognuna verrà sotto strani governi e Gerusalemme sarà la capitale. Più di 3.000 anni fa Davide era a Gerusalemme e Dio ha scelto Gerusalemme come capitale. E poi nessuno ha il diritto, io aspetto quel giorno in cui il Signore prenderà il dominio e tutte queste cose giungeranno a termine. Siamo sinceri, noi tutti non contavamo su ciò che sarebbe continuato così a lungo. Nel 1959 o nel 1955, se qualcuno mi avesse detto che sarebbe durato così a lungo, e dall'altro lato, fratelli e sorelle, se il Signore fosse già venuto nel frattempo, allora molti di voi non avreste udito la chiamata. E il Signore può soltanto ritornare quando l'ultimo sarà chiamato e sarà entrato e sarà venuto alla fede. Dunque, il Signore ha la sua via e per grazia noi possiamo camminare con Lui lungo questa via. Il nostro fratello John ci saluta con la parola dal libro delle Lamentazioni, Geremia. Lamentazioni di Geremia, giusto prima del profeta Ezechiele. Gli ultimi due versi. Lamentazioni, capitolo 5, versi 21 e 22. Facci ritornare a te, o Eterno, e noi ritorneremo. Ristabilisci i nostri giorni come in passato. Ci hai forse interamente rigettati, o sei tu grandemente adirato contro di noi? Noi sappiamo che l'ira che Dio aveva su tutti gli increduli, tramite l'ubbidienza dell'agnello, è stata abolita. Egli è stato ubbidiente, ubbidiente fino alla morte di croce. E tutti i redenti non sono soltanto giustificati, ma sono predestinati a seguire il Signore in ubbidienza. Poi in Giosuè capitolo 1, che dovrei essere forte e coraggioso, che dovrei andare avanti, e poi anche le parole nel Salmo 34, Salmo 34, dal verso 4. Io ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Essi hanno guardato a Lui e sono stati illuminati e le loro facce non sono svergognate. Questo afflitto ha gridato e l'Eterno lo ha esaudito e l'ha salvato da tutte le sue avversità. L'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che si rifugia in Lui. E poi anche le parole di ammonizione, versi 13 e 14. Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra dal dire menzogne. Allontanati dal male e fa il bene. Cerca la pace e procacciala. Anche nell'Antico Testamento ci sono istruzioni per tutta la vita, per tutta la vita. E nel Nuovo Testamento, Paolo, nei minimi dettagli, espone ciò che appartiene pure alla vita naturale. Tuttavia, in primo luogo, la parola che il fratello Yuri Kebanik ha letto qui recentemente, in Primo Corinzi, capitolo 1. Qui abbiamo realmente delle parole potenti che Paolo in quel tempo ha scritto. Primo Corinzi, capitolo 1, dal verso 26. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. E Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono. È proprio meraviglioso. Non molti savi, non molti potenti, non molti che hanno influenza. E vi dico pure perché. Noi, per la grazia di Dio, siamo stati portati sotto l'influenza divina. Non siamo stati portati sotto l'influenza di un grande uomo di Dio, no, ma sotto la diretta influenza di Dio, che il Signore, per mezzo della sua parola e del suo spirito, ha messo su di noi. Nella stessa maniera, noi abbiamo riconosciuto che il Signore ha mandato i suoi servitori e profeti, i suoi apostoli. Egli li ha mandati per dirci tutte le cose di cui abbiamo bisogno per la vita spirituale ed anche per la vita terrena. Ciò di cui abbiamo bisogno come istruzione. Credetemi, noi tutti abbiamo bisogno delle istruzioni del Signore, anche nell'ambito naturale. Pensate a Paolo. Lui stesso non era sposato, come egli scrive in Primo Corinzi, capitolo 7. Egli scrive che ogni uomo dovrebbe avere la propria moglie e ogni donna il proprio marito, come questo ordine divino era nel giardino dell'Eden. Ciò appartiene alla vita naturale, alla vita terrena. Anche i giovani, quali giovani, devono leggere le istruzioni che il Signore ha dato. Poi tutti i fratelli devono leggere ciò che Dio ha da dirci. Tutte le sorelle devono leggere ciò che Dio ha da dire loro. Il Signore ha dato delle istruzioni per ogni cosa. Per quanto riguarda l'ambito terreno ed anche per l'ambito spirituale. Ed egli vigila su di noi e ci dà la forza affinché possiamo vivere la parola di Dio, che non sia soltanto scritta, ma che diventi una realtà nella nostra vita. Poi i passi dal libro degli Atti, capitolo 17, verso 11, che il fratello Keller ha pure letto domenica scorsa a Zurigo. I discepoli di Berea esaminavano le scritture ogni giorno per vedere se le cose stavano così. E noi facciamo la stessa cosa. Probabilmente l'ho già detto ieri. La maggior parte delle persone che si riferiscono al messaggero e al messaggio non aprono più la Bibbia, leggono soltanto delle citazioni. Noi leggiamo i sermoni del fratello Branham dall'A alla Z. Non soltanto una citazione fuori dal contesto qui e fuori dal contesto là e là. Noi leggiamo i sermoni interamente. E chiunque legge i sermoni interamente sarà benedetto oltre misura. Ma chi con qualche scopo prende delle citazioni e delle dichiarazioni e li evidenzia, questi è in pericolo di travisare quello che il fratello Branham ha realmente detto, che realmente voleva dire. Ed è ciò che Pietro ha scritto già nella sua ultima epistola, che i fratelli travisavano ciò che Paolo aveva scritto e ciò che la scrittura dice. Loro lo travisavano a loro perdizione. Noi non possiamo cambiare nulla al riguardo. Possiamo soltanto dare del continuo l'ammonizione che noi viviamo di ogni parola di Dio, non aggiungendo nulla, non togliendo nulla da essa, ma credendo come dice la scrittura. Poi abbiamo la meravigliosa parola in Galati, capitolo 1. Galati, capitolo 1, e qui i versi 11 e 12, ben conosciuti a noi tutti. Qui Paolo scrive: ora fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo. Non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per una rivelazione di Gesù Cristo. Anche la nostra proclamazione non è secondo l'uomo. Non è per piacere all'uomo, come Paolo ha pure scritto. Negli ultimi giorni le persone avranno prurito d'udire e vogliono soltanto ascoltare ciò che piace loro ascoltare. Ma il messaggio di Dio è semplicemente per il motivo che sia trasmesso chiaro e puro. Poi abbiamo le potenti parole, specialmente nell'epistola ai Romani. Entriamo brevemente in ciò, magari ancora una parola del nostro Signore, dal Vangelo di Matteo, capitolo 12, giusto un'ammonizione per noi tutti. Matteo, capitolo 12, dal verso 35. L'uomo buono, dal buon tesoro del cuore, trae cose buone. Ma l'uomo malvagio, dal suo malvagio tesoro, trae cose malvagie. Or io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. Poiché in base alle tue parole sarai giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato. Dio non ci giudicherà secondo ciò che altri hanno detto su di noi. Noi siamo soltanto responsabili di quello che noi diciamo e perciò vogliamo mettere un freno alla nostra lingua e dire soltanto ciò che può sussistere dinanzi a Dio. Io posso ricordare molto bene quando nel 1979 fu detto qualcosa. E dunque una donna ha realmente detto: cos'è ciò per me? È naturalmente scritto: chi giudica se stesso non sarà più giudicato. E con questo è fatto. Giusto un passo della scrittura preso fuori dal contesto, preso fuori dal contesto. Ed ogni cosa giustificata ed ancora giustificata con l'idea: io non sarò giudicata. Anche riguardo a questo è realmente necessario prendere tutte le scritture corrispondenti per leggerle. Se il nostro Signore dice che non verremo più in giudizio, allora egli intende con questo il giudizio dinanzi al trono bianco. Egli intende con questo il giudizio finale. Naturalmente non ciò che Paolo ha scritto ai Romani. Noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Anche ai Corinzi egli ha scritto la stessa cosa. E l'abbiamo sentito dal fratello Branham quando egli fu preso dall'altro lato. Allora anche egli sarà giudicato davanti a tutti coloro ai quali ha predicato, ai quali ha predicato la parola. E poi il fratello Branham disse: io ho predicato lo stesso Vangelo che Paolo ha predicato. Se egli e tutti coloro che hanno ascoltato la parola dalla sua bocca, se loro sussisteranno, allora sussisteranno anche tutti coloro che hanno ascoltato la parola dalla mia bocca. Fratelli e sorelle, con la proclamazione della parola di Dio è collegata la più grande responsabilità che esista sulla terra. E perciò diamo alla parola il primo posto. E voi tutti lo sapete, il nostro Signore era entrambi. Egli era il seme promesso, del quale è scritto per la prima volta in Genesi 3, verso 15, che il seme divino sarebbe venuto per schiacciare la testa del serpente. Ma egli era pure la parola che si è fatta carne ed ha abitato tra di noi. Egli era colui che camminava nel giardino dell'Eden. In questo luogo noi crediamo soltanto in un Dio che è di eternità in eternità, indipendentemente da come egli si rivela, sia come angelo del patto, sia come Signore, sia nella colonna di fuoco, sia come Padre nel cielo, sulla terra come Figlio, in noi per mezzo dello Spirito Santo. Non ha importanza come egli si rivela. Ogni rivelazione, ogni manifestazione è in collegamento con il piano di salvezza del nostro Dio. Ed era necessaria. E perciò ha avuto pure luogo. Qui non discutiamo in merito alla Deità. Qui viene creduto che c'è un solo Dio. Nella lettera ai Romani, come già menzionato, qui abbiamo dal capitolo 12 al capitolo 14, con il personale insegnamento e le personali istruzioni per i singoli individui. E poi abbiamo dal capitolo 15 al capitolo 16, abbiamo l'insegnamento in generale per noi quali credenti. Qui direttamente in Romani capitolo 12 ci viene detto nel verso 2: e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Una parola potente, con una tale profondità, la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Perché il Signore si è santificato per noi, affinché anche noi fossimo santificati in Lui. E proprio come Egli è venuto, e come è scritto di Lui nel volume del libro, io sono venuto per fare la tua volontà, o Dio. Nella stessa maniera, noi siamo qui oggi per fare la volontà di Dio, per mezzo della sua grazia. Ed io credo che non sia difficile se siamo stati rinnovati nella nostra mente. Allora non è difficile. Ma il vecchio uomo non può sottomettersi alla volontà di Dio. È impossibile. Ma l'uomo rinnovato, se abbiamo ricevuto un nuovo cuore e un nuovo spirito, allora abbiamo l'accesso all'ambito spirituale. E Paolo l'ha scritto in Primo Corinzi: l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito perché gli sono pazzia. Le cose spirituali devono essere giudicate e ricevute spiritualmente e ci devono essere rivelate per mezzo della sua grazia. Poi Paolo continua con la sua ammonizione, verso 3, nel capitolo 12. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. E poi viene esposto nel verso 4: infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione, così noi che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Riguardo a questa parola, non possiamo passarvi sopra. Si deve aprire in Primo Corinzi 12, quando si parla di un corpo, quando si parla di membra, quando si parla di ministeri, quando si parla che siamo un solo corpo in Cristo. Allora si deve leggere pure in Primo Corinzi capitolo 12, almeno i versi 12 e 13. Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Così è anche Cristo. Verso 13. Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Ogni cosa appartiene insieme: il battesimo dello spirito, mettendo ciò insieme nell'ubbidienza della fede. I membri del corpo di Cristo devono essere messi insieme. Ora indietro in Romani capitolo 12. Qui vengono menzionati i doni dello Spirito. E noi aspettiamo che il Signore Dio, per mezzo della sua grazia, dia una potente effusione. Noi abbiamo la promessa dell'ultima pioggia e che dovremmo chiederla a Dio nel tempo dell'ultima pioggia. Zaccaria 12 ed anche altre parti della scrittura, fino a Giacomo capitolo 5 dal verso 7. Ma qui in Romani capitolo 12 versi 9 e 10, qui abbiamo un potente insegnamento e anche di più. Qui ci viene rivelato come la vita divina viene vissuta in mezzo agli uni gli altri. Verso 9, l'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri. Nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. E continua: non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Il Signore vuole una chiesa che è il suo corpo, attraverso il quale egli possa manifestarsi, il luogo di dimora di Dio, la colonna della verità. Primo Timoteo capitolo 3 verso 15. Ed io ringrazio Dio che siamo sulla retta via, sulla via per raggiungere la destinazione divina. Il Signore ci ha promesso la totale restaurazione, e siccome Egli l'ha promesso, perciò Egli l'adempirà pure, perché così è scritto. Tutte le promesse di Dio, non le promesse di un uomo di Dio, non le promesse di un profeta, no, tutte le promesse di Dio sono sì ed amen in Gesù Cristo il nostro Signore, e trovano il loro adempimento per mezzo nostro. Facciamo attenzione, fratelli e sorelle, facciamo attenzione a ciò che è scritto qui. L'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri. Nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. Il fratello Branham, nella sua esperienza, quando egli fu portato dall'altro lato, cosa disse? Soltanto l'amore perfetto entrerà là. L'amore di Dio, proprio come è stato manifestato sulla croce del Golgota, perché Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio e noi siamo stati riconciliati con Dio. Anche qui non dobbiamo leggere soltanto un passo della scrittura. Il figlio era pure l'Emanuele, Dio con noi. Dobbiamo farlo e lo diremo del continuo. Si devono prendere tutti i passi della scrittura che appartengono ad un certo soggetto. Si devono prendere insieme per avere una veduta d'insieme e non dichiarare qualcosa non equilibrata. Poi, in merito all'amore di Dio, dobbiamo ritornare di nuovo alla parola. L'amore di Dio è stato sparso per mezzo dello Spirito Santo nei nostri cuori. Fratelli e sorelle, non abbiamo bisogno d'altro se non che del battesimo con lo Spirito Santo e col fuoco. Il battesimo con l'amore di Dio, attraverso il battesimo con lo Spirito Santo. Attraverso questo battesimo l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori. E poi i doni che sono avvolti nell'amore di Dio, allora saranno manifestati e usati nella Chiesa di Dio. Nulla come io so tutto, no, avvolti nell'amore di Dio. Siamo sinceri. Anche con la proclamazione che il Signore ci ha affidato, dobbiamo dire qui, è naturalmente avvolta nell'amore. Sebbene Dio parli seriamente con noi, Egli vuole soltanto il nostro bene. Egli vuole che noi camminiamo in quella via nella quale raggiungeremo la meta. Poi possiamo leggere tutti gli altri versi nel capitolo 12. E poi veniamo al capitolo 13. Qui leggiamo dal verso 8, Romani capitolo 13, dal verso 8. Non abbiate alcun debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Questo possiamo realmente prenderlo con noi. Perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. E se poi si passa in Galati, là Paolo espone, ed anche Giacomo lo espone chiaramente, chi si rende colpevole di uno è colpevole di tutto ciò che Dio ha detto e di ciò che Egli ha comandato. È così? Dio ha dato la legge affinché fossimo convinti delle nostre trasgressioni e affinché potessimo ravvederci e chiedere perdono. Anche la legge ha il suo posto nel regno di Dio e specialmente in noi credenti. Non tu devi, ma l'amore è l'adempimento della legge. Chi è nell'amore di Dio adempie ogni legge, non trasgredirà alcuna legge, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Poi il verso 9, infatti questi comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare, e se vi è qualche altro comandamento, si riassumono tutti in questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ora, siamo sinceri, cari fratelli e sorelle, se amiamo noi stessi come dovremmo amare il nostro vicino, prenderemmo allora sua moglie? Io non so se c'è un solo uomo nato di nuovo sulla terra che è ripieno dell'amore di Dio e che ha il timore di Dio nel cuore, che prenderebbe la moglie di un altro. Paolo disse: ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna abbia il proprio marito. E Dio ha messo di proposito la pena di morte sull'adulterio. E ne possiamo essere realmente riconoscenti che possiamo vivere la parola di Dio per mezzo della sua grazia. Leggiamo ancora una volta questo verso. Infatti questi comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare, e se vi è qualche altro comandamento, si riassumono tutti in questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. E quello che non volete che altri facciano a voi, per favore, questo non lo fate ad alcun altro. Camminate semplicemente nell'amore di Dio. Anche riguardo a questo, il fratello Branham ne ha parlato nel sermone Matrimonio e Divorzio e ha detto delle cose che probabilmente non ha mai detto nessuno prima di lui. Nel verso 10 leggiamo: l'amore non fa alcun male al prossimo. L'adempimento dunque della legge è l'amore. Diciamo amen a questo. Amen. L'amore divino che è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo non può fare alcun male al prossimo, agli altri, perché l'amore è l'adempimento di tutta la legge. E noi possiamo continuare e continuare a leggere. Qui l'Apostolo dà l'ammonizione nel verso 12. La notte è avanzata e il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Fratelli e sorelle, è realmente sul mio cuore che non riceviamo soltanto l'insegnamento, ma che possiamo essere realmente preparati per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. E se soltanto l'amore perfetto entrerà là, e se la vita divina è manifestata nella nostra vita in modo che viviamo ogni parola, che viviamo ogni comandamento che Dio ha dato, sì, allora noi, per mezzo della sua grazia, possiamo volgere lo sguardo a Dio e stare in silenzio, sapendo che colui che ci ha condotti fin qui, che ci ha aiutati fino ad ora, colui che ci ha benedetti, sebbene dobbiamo attraversare delle prove, tuttavia appartengono ad una vita di fede. Tutti gli uomini di Dio, tutto Israele, tutta la Chiesa all'inizio, loro tutti hanno attraversato delle prove. Che nessuno si aspetti di essere compreso dagli uomini. Talvolta non comprendiamo persino noi stessi, ma Dio ci comprende. e noi abbiamo messo la nostra fiducia in Lui. E per favore, permettetemi questo. Nei giorni scorsi ho letto in merito ad Abramo. E quasi si pensa che non sia possibile che anche lui, nell'ambito naturale, fece un errore. Se si pensa a tutti gli altri che hanno fatto dei grossi errori, Abramo disse che sua moglie era sua sorella, perché temeva che gli facessero qualcosa e che lo uccidessero. Perciò egli disse che lei era sua sorella. Ed ecco che il Signore Dio parlò ad Abimelech: tu sei un uomo morto, perché hai preso la moglie di un uomo sposato. E quell'uomo si spaventò, e il Signore gli disse che egli preghi per te. E così accadde. Abramo era solo un uomo. Quasi non si vorrebbe dire ciò. Si vorrebbe dire che ad Abramo non sia accaduto nulla, che non abbia fatto errori. Ma un tale uomo non esiste. Un uomo che non abbia fatto errori non esiste. E quando leggevo questo, allora ho detto: Signore, anche questo tu l'hai permesso che fosse scritto. Perché è stato scritto? Perché è possibile che qualcuno faccia un errore. E allora Dio è misericordioso in tutte le cose. È così bello che ogni cosa è stata messa per iscritto, per nostro insegnamento nella parola di Dio. Poi, anche in Romani capitolo 14, qui abbiamo, per favore, permettetemi qui di dare un accenno in merito al cibo naturale. Talvolta anche delle persone credenti, talvolta non hanno la mente a posto e talvolta neppure il cuore a posto, perché disputano in merito a certi cibi. Romani capitolo 14, versi 2 e 3. L'uno crede di poter mangiare d'ogni cosa, mentre l'altro, che è debole, mangia solo legumi. Colui che mangia non disprezzi colui che non mangia, e colui che non mangia non giudichi colui che mangia, poiché Dio lo ha accettato. Il regno di Dio non consiste nel mangiare e bere, ma è pace e allegrezza nello Spirito Santo. Lasciate ognuno in pace. Io lo dico sempre: chiunque non è in pace con se stesso non lascia neppure che gli altri stiano in pace. Chi è in pace con se stesso lascia che anche tutti gli altri siano in pace. Versi 10 e 13. Ora tu, perché giudichi il tuo fratello? O perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Per favore, non giudicate gli altri. Non parlate, ma amate e rispettate gli altri. Non è quello che entra nello stomaco che contamina l'uomo, ma quello che esce dal cuore. Verso 13. Perciò non giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre intoppo o scandalo al fratello. E continua fino al verso 17, e poi il verso 19. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla edificazione reciproca. Poi il verso 20. Non distruggere l'opera di Dio per il cibo. Certo, tutte le cose sono pure, ma è sbagliato quando uno mangia qualcosa che è occasione di peccato. Paolo era condotto dallo Spirito e gli ha fatto un tale sforzo per darci l'insegnamento anche nelle cose naturali. Ce l'ha dato lungo la via. Che grazia! E sarebbe bene se ubbidissimo ad entrambi gli ambiti, che non leggessimo soltanto tali cose, ma che li prendessimo anche a cuore, che ogni cosa possa accadere per l'edificazione gli uni degli altri nell'amore. Come leggiamo nei versi 1 e 2 nel capitolo 15. Capitolo 15, verso 1. Or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Non compiacere a noi stessi. Non dire io non sono questo, non sono quello. Nessuno è qualcosa. Cosa possiamo essere fuori dalla grazia? Dio l'ha operato in noi, l'ha fatto in noi. Poi il verso 2, in Romani 15, ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene, per l'edificazione. E di questo si tratta, cari fratelli e sorelle. Di questo si tratta, in merito all'edificazione, l'edificazione del corpo di Cristo nella parola, nella grazia, nell'amore, insegnamento, istruzioni, ogni cosa che va con ciò, ogni cosa il Signore ce l'ha data per mezzo della sua grazia. Finché adempiamo il verso 6 in Romani 15. Affinché con una sola mente il giorno di Pentecoste erano di una sola mente. Nessuno parlava di cose terrene. Erano di un solo cuore e di una sola anima. Erano di un solo accordo. Affinché con una sola mente e una sola bocca glorifichiate Dio, che Padre del nostro Signore Gesù Cristo. È necessario che anche gli ostacoli naturali siano tolti, che ognuno decida da sé davanti a Dio, ciò che mangia, ciò che beve, nessuno giudichi l'altro, ma ci sosteniamo gli uni gli altri in preghiera. Poi abbiamo nel verso 7 confermato, perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo ci ha accolti per la gloria di Dio. Non è questo meraviglioso? Ricevetevi gli uni gli altri nell'amore, come anche Dio ci ha ricevuti in Cristo Gesù. Riassumiamo di cosa si tratta adesso. Non soltanto in merito all'insegnamento, ma anche in merito alla personale guida nella vita, deve essere in accordo con la parola di Dio e con la volontà di Dio. E poi si può dire, come anche Paolo ha scritto, che ognuno esamini se stesso, non l'altro, ma ognuno esamini se stesso. E poi Dio ci farà grazia e noi verremo realmente sotto l'influenza della parola di Dio. Nessun uomo che ci influenza, ma Dio che ci parla attraverso la sua parola. E noi tutti ci sottomettiamo ad essa. Voglio che siate felici oggi, affinché il peso della legge non ci scoraggi, ma la grazia, non una grazia libera dove ognuno può fare ciò che vuole, ma la grazia dove tutta la legge sia vissuta e dove tutti i comandamenti di Dio, proprio come abbiamo letto, che li viviamo tramite l'amore di Dio. Ora, in merito all'insegnamento, voglio dirlo ancora una volta. Dio ci ha fatto grazia al di là della nostra comprensione. Non ha importanza dove leggiamo, sia nel profeta Isaia, in Geremia, Ezechiele, Daniele, sia nei Vangeli, sia nelle epistole o nel libro dell'Apocalisse, ovunque ci viene data luce. La rivelazione viene a noi per grazia. E come Paolo ha detto in quel tempo, noi abbiamo la stessa testimonianza e possiamo anche dirlo. Non l'abbiamo ricevuto e ascoltato dall'uomo, ma l'abbiamo ricevuto tramite la rivelazione di Gesù Cristo per mezzo della sua grazia. Fratelli e sorelle, siate incoraggiati. Noi abbiamo iniziato questo nuovo anno con Dio. Abbiamo dato una breve veduta d'insieme riguardo all'anno più benedetto. Il 2010 è stato un anno nel mio ministero molto ricco di frutti nel regno di Dio. Straordinario. Come ho detto ieri, se contiamo anche la Germania, la Svizzera e l'Austria, allora sono 30 le nazioni in cui ho messo piede l'anno scorso, portando la meravigliosa parola, fin laddove il sole sorge per primo ogni giorno. Sono andato fino in Nuova Zelanda. Dio ha benedetto al di là della nostra comprensione. Cosa ci rimane, fratelli e sorelle, è che includiamo Israele ancor più nelle nostre preghiere, perché chi benedice Israele è benedetto da Dio. E noi benediciamo Israele nel nome del Signore. E se qualcosa accade là che non è corretta, allora siamo dispiaciuti, siamo addolorati. Tuttavia, benediciamo Israele con tutto il nostro cuore. Dio prende posizione per il suo popolo ed egli completerà la sua opera con Israele sul monte Sion. Ci sono dei meravigliosi passi della scrittura al riguardo, in gran numero. La scrittura parla riguardo a ciò che Dio farà al compimento. E poi la gloria di Dio sarà manifestata. Ma prima di questo, la Chiesa sarà rapita. E noi dobbiamo essere in armonia con ciò. E dobbiamo dire con tutto il nostro cuore, caro Signore, dimora in me, che la Tua volontà possa essere fatta per mezzo della Tua grazia in ciascuno di noi, in ogni popolo, lingua e nazione. Dio ha il Suo popolo. Dio ha il Suo popolo. E in questi giorni noi possiamo essere il popolo di Dio, il popolo del nuovo patto, credendo tutte le promesse, lasciandoci preparare per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Io credo con piena convinzione ciò che il fratello Branham, non soltanto ciò che gli fu detto nel 1933, l'11 giugno, non soltanto ciò che gli fu detto il 7 maggio 1946. Io credo che egli sia stato il portatore della parola e che gli è stato detto il messaggio che ti è stato affidato precederà la seconda venuta di Cristo. Dio ha preso tutti i suoi messaggeri, ma il messaggio ci è rimasto. E noi predichiamo Gesù Cristo, il crocifisso, il risorto, colui che è asceso al cielo e che ritornerà. Ed egli avrà una chiesa senza macchia né ruga, lavata nel sangue dell'agnello, che fa un bagno nella parola, finché nulla sia rimasto, ma finché ogni cosa sia totalmente in conformità con la parola di Dio. E poi anche Efesini, capitolo 1, verso 13, troverà compimento, che saremo suggellati con lo spirito della promessa. Quante volte l'abbiamo detto? La parola della promessa, i figli della promessa, lo spirito della promessa. Possa il Signore Dio avere la sua via con ciascuno di noi per mezzo della sua grazia. Possa ognuno che è collegato in tutto il mondo, possa non soltanto essere unito con noi, ma che ognuno possa essere unito con il Signore nostro Dio, che ognuno possa ascoltare la sua parola e che tutti possano sottomettersi ad essa e possa l'amore di Dio essere sparso nei nostri cuori, affinché possiamo adempiere e vivere la sua parola per grazia, trovando il nostro compimento nell'amore divino. Che il Signore Dio benedica voi tutti, possa egli benedire su tutta la terra, possa egli completare la sua opera. Sarei felice se nel mese di maggio non ci fosse più un viaggio in Israele. Se il Signore venisse già prima, ne sarei felice. Io aspetto il ritorno del Signore. Voi tutti lo sapete, è scritto così: quando vedrete accadere queste cose, allora sapete che Egli è vicino, è alla porta. Ma il giorno e l'ora nessuno li conosce, ed è bene così, è bene così. Perciò siate pronti a tenervi davanti a Lui per vedere la Sua gloria. Possa il Signore Dio dare a noi tutti questa grazia di usare questo tempo di preparazione di essere in preghiera sotto la proclamazione della parola e dire: Signore, adempi la tua parola e fammi grazia che trovi adempimento attraverso di me. Ogni volta che la parola è indirizzata a noi, allora ci apriamo e diciamo: Signore, che accada così con me e con noi tutti. Possa il Signore Dio benedire noi tutti e possa Egli essere con ciascuno di noi. Amen. Ci alziamo in piedi per pregare. Chi suggerisce un coro che possiamo cantare? Cantiamo "Non è Egli meraviglioso"? Possa questa essere un'ora di consacrazione all'inizio di questo nuovo anno, per noi tutti, in particolare i giovani stanno sul mio cuore, che Dio faccia grazia, che nessuno guardi nel mondo, perché il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. E il nostro Signore ha naturalmente detto: chi sono i miei fratelli e le mie sorelle? Coloro che fanno la volontà del Padre mio nel cielo. Oggi vogliamo pregare specialmente per tutti i giovani, consacrandoli al Signore, consacrandoli semplicemente al Signore. E come è già stato detto dal fratello Müller, questo soggetto della televisione, ma cosa viene mostrato in questa televisione? Non lo so, perché non guardo la televisione, ma dobbiamo vigilare, prestando attenzione che i giovani crescano nel timore del Signore, come Dio l'ha dato ai genitori, allevandoli nel timore di Dio. Appartiene a ciò. E mentre cantiamo un coro, oggi ho la richiesta che all'inizio dell'anno tutti i giovani che vorrebbero consacrare la vita al Signore, che vengano qui di fronte, affinché preghiamo per voi qui. È sul nostro cuore. Voi lo sapete come è stato con Mosè. Tutte le famiglie furono radunate. L'agnello fu ucciso e tutti coloro che erano in casa dimoravano al sicuro. Il Signore aveva detto: quando vedrò il sangue, passerò oltre. Egli vede il sangue del nuovo patto. Ed oggi, tutti coloro che vorrebbero consacrare la vita al Signore, che credono con tutto il loro cuore che Dio era in Cristo e che ha riconciliato il mondo con sé, coloro che credono che il sangue dell'agnello è stato sparso per la nostra riconciliazione e per il nostro perdono, e che la stessa vita che era nel Figlio di Dio è ora nella schiera riscattata col sangue, che noi abbiamo ricevuto la vita eterna per mezzo della sua grazia. Anche questo l'abbiamo detto del continuo. può vivere in eterno soltanto colui che ha vita eterna. E c'è soltanto una vita eterna. E questa è la vita del Dio eterno. E questa vita è stata manifestata in Gesù Cristo. E come è scritto in 1 Giovanni capitolo 5 verso 22, egli è il vero Dio e la vita eterna. Noi tutti vogliamo iniziare questo nuovo anno insieme a Dio. Noi tutti ci consacriamo a Dio insieme a tutti i giovani che ora vengono qui di fronte. Per favore, venite, sentitevi a vostro agio, Dio ci benedica. Chi suggerisce un coro? Oh, io voglio vedere lui. Cari, voi che siete venuti qui di fronte, comprendete abbastanza il tedesco? Tuttavia, comprendete il Signore. Avete udito la chiamata per venire al Signore e siete venuti. Fratello Arben, vorresti tradurre in francese? Tutti gli altri più o meno sono in grado di parlare e comprendere il tedesco. È un giorno speciale. Un giorno speciale per voi, per me, per noi tutti. Un giorno che mostrerà il frutto nell'eternità. Anche la parola della croce non è ritornata a vuoto, ma ha compiuto ciò per cui è stata mandata. Con questo è iniziato. Soltanto dopo viene l'insegnamento e tutto ciò che appartiene al regno di Dio. Ma l'inizio deve essere fatto con il Signore, consacrando la nostra vita al Signore. Sapendo esattamente che il Signore ci ha amati, ci ha redenti, ricevetelo semplicemente per fede. Accettatelo per fede, perché così è scritto. In primo luogo la predicazione e poi la fede e poi l'ubbidienza con il battesimo in acqua. Noi vogliamo vedervi di nuovo nella gloria. E in questo primo fine settimana di questo nuovo anno, noi tutti vogliamo riconsacrarci al Signore. Se siete d'accordo come assemblea, dite amen.
Amen.
Noi tutti vogliamo essere pronti quando il Signore verrà. Ed ora pregheremo insieme. Per favore, ricordate, sta scritto: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Non è sufficiente che io preghi, no. Voi dovete invocare il nome del Signore. Voi dovete invocare il nome del Signore. Così è scritto nel profeta Gioele. Così è scritto nel libro degli Atti, capitolo 2. Così è scritto in Romani, capitolo 10. In primo luogo la predicazione, poi la fede. Poi invochiamo il nome del Signore e diciamo: caro Signore, perdonami, sii misericordioso verso di me. Perdona tutti i miei peccati, ricevimi, accettami. Continuate semplicemente a pregare. Ma voi dovete pregare. Se non pregate voi stessi, allora la mia preghiera non può compiere nulla. La vostra preghiera mostra che siete d'accordo. Perciò lo ripeto. Noi abbiamo avuto la proclamazione, la predicazione, ma nel momento in cui voi ascoltate e credete, voi personalmente dovete invocare il nome del Signore per essere salvati. E possa accadere adesso che ciascuno di voi preghi, ciascuno apra il cuore. Noi siamo nella presenza di Dio e Dio benedirà questo giorno. Egli benedirà ciascuno di voi. Ora preghiamo. Per favore, pregate voi tutti. Caro Signore, noi veniamo nella Tua presenza e vengo con tutti i giovani, con tutti i miei fratelli e le mie sorelle, ed insieme invochiamo il Tuo nome. Noi Ti chiediamo perdono, Ti chiediamo grazia, misericordia. Benedici tutti, Signore. Salva tutti coloro che Ti invocano, perché così è scritto: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Sarà salvato oggi, qui in questo luogo. La salvezza avrà luogo nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ricevete la grazia, ricevete la vostra salvezza, ricevete il vostro perdono, ricevete la salvezza di Dio. Siate salvati nel nome di Gesù Cristo, tramite il sangue dell'agnello. Ricevetelo, accettatelo e siate benedetti. Siate salvati nel nome santo di Gesù. Continuate a pregare, ringraziatelo, lodatelo. Benedite il Signore, benedite il Signore. Alleluia. Ringraziatelo per la vostra salvezza. Ringraziatelo per la vostra salvezza. Ringraziatelo per il vostro perdono. Noi preghiamo per il perdono. Poi lo riceviamo e dopo ringraziamo per questo. Se credete che il Signore è stato misericordioso verso di voi, che vi ha perdonati, che vi ha accettati, allora ringraziatelo per questo. Ringraziatelo per questo. Glorificate il suo nome. Glorificate la potenza del suo sangue, della sua parola e del suo spirito. Alleluia. Oh, agnello di Dio. Alleluia. Alleluia. Io ho pace nella mia anima. Il Signore è presente. Egli vi ha chiamati. Voi lo avete ricevuto e accettato. Siete diventati proprietà del Signore. Il Signore Dio vi ha benedetti. Per favore, non dimenticate questo giorno. Quando nella vostra vita vengono le prove, allora dite semplicemente: quel 2 gennaio io ho consacrato la mia vita al Signore. Sono erede del Signore. Vorreste promettere al Signore di camminare nella via stretta, di non guardare nel mondo, perché la Sacra Scrittura dice: quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? Quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Quale relazione c'è tra l'ubbidienza e la disubbidienza? Possa Dio mettere adesso nel vostro cuore di camminare insieme a Lui nella via stretta che conduce alla vita. E questo noi tutti lo desideriamo. Quale chiesa intera radunata qui, ma anche tutti coloro che sono radunati in tutto il mondo, che tutti i giovani in ogni nazione siano consacrati a Dio affinché riconoscano che raggiungeranno la destinazione soltanto nella via stretta. Potete crederlo? Allora dite amen. Potete crederlo con tutto il vostro cuore che il Signore vi ha accettati? Credetelo. La fede è la vittoria. Così sta scritto e così noi lo predichiamo. Ora, come Chiesa nel suo insieme, ci consacreremo al Signore e gli chiederemo di essere con noi e che Egli completi la sua opera che ha iniziato in noi, affinché siamo a sua disposizione quale corpo del Signore, quale Chiesa che il Signore può usare. Egli è il capo e noi siamo le membra. Egli è la luce e noi la riflettiamo. Egli è il padrone e noi siamo suoi. Ora ci consacreremo quale chiesa nel suo insieme e chiediamo al fratello Smith di pregare con noi. Grande Dio, noi glorifichiamo e lodiamo il tuo santo nome e ti diciamo grazie per tutto quello che tu fai e quello che hai già fatto e quello che ancora farai. Noi riguardiamo a ciò e tu non ci deluderai. La tua promessa è che tu avresti dimorato con noi fino alla fine del mondo. Con fiducia e confidenza ci siamo consacrati a te. I nostri figli e le nostre figlie e i figli dei nostri figli li consacriamo a te. Noi ti preghiamo di custodirli nella tua parola sotto la guida del tuo spirito, nella tua volontà. Separaci dalle cose del mondo. Fa grazia al riguardo. affinché il tuo spirito li accompagni, affinché insieme possiamo vedere il tuo volto quando tu verrai, perché questa è la nostra preghiera, la nostra supplicazione, il nostro desiderio, e tu solo sei in grado di portare ciò a compimento. Signore, come già detto, in questo inizio dell'anno noi ci consacriamo totalmente a te e ti chiediamo grazia. Sii misericordioso, benedici dalle ricchezze della tua grazia e ovunque, Signore, dove la tua parola sarà ascoltata, dove la tua parola viene ricevuta, per favore conferma te stesso, perché tu sei lo stesso ieri, oggi e per sempre. A te sia il ringraziamento. Amen. Cantiamo o io voglio vedere lui. Ed ora pregheremo per tutti coloro che hanno una richiesta, sia nell'ambito naturale, nel corpo, qualunque cosa possa essere. Voi tutti lo sapete. Nel ministero del fratello Branham l'enfasi era posta sulla guarigione, per attirare l'attenzione delle persone al messaggio. È stato così anche con il nostro Signore. Quando Giovanni mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Allora il nostro Signore non ha detto sono io o non sono io. No, egli disse: andate a dire a Giovanni, i ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano, perché ciò era scritto in Isaia 35. E così è stato adempiuto. Ciò accadeva pure nel ministero del fratello Branham. Ed ecco come deve diventare adesso nella Chiesa. Ecco come deve diventare adesso nella Chiesa. E noi tutti abbiamo la responsabilità nella presenza di Dio. Ed ora vogliamo pregare insieme tutte le richieste, tutti i bisogni, portando ogni cosa al Signore per fede. Per le sue lividure siamo stati guariti. Sulla croce del Golgata è accaduto e il sangue parla ancora oggi per noi. Siamo ancora nel tempo della grazia. È un giorno meraviglioso. Non so come voi lo comprendiate, un giorno in cui Dio ci ha parlato, un giorno in cui abbiamo riconsacrato la nostra vita a Lui. Con Lui abbiamo iniziato questo anno e con Lui cammineremo tutti i giorni di questo anno. Preghiamo adesso insieme. Caro Signore, noi abbiamo ascoltato la promessa nella Tua parola. Qualunque cosa chiederemo nel Tuo nome ci sarà data. E noi preghiamo nel Tuo nome. Ti chiediamo, Gesù, guarisci tutti gli ammalati, guarisci tutti, dalla testa ai piedi, e libera tutti coloro che sono venuti sotto la schiavitù di Satana. Libera tutti. Rendi tutti liberi, perché tu sei venuto affinché i prigionieri fossero resi liberi. Hai fatto prigioniera la prigionia. Sei risorto. Tu sei vivente. Sei oggi in mezzo a noi. Conferma la tua parola in modo soprannaturale. Noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore e glorifichiamo la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. E ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per questo giorno che tu hai fatto. L'hai fatto per noi tutti. Benedici su tutta la terra tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle. E sì, con noi tutti, ogni giorno di quest'anno. Accompagnaci. Raggiungi il tuo scopo nella nostra vita. Ancora una volta ti ringraziamo per il messaggio divino, per l'ultima chiamata, per ogni rivelazione che ci hai dato. Ti ringraziamo per ogni cosa nel nome santo di Gesù. E tutti dicano amen. Cantiamo Questo è il giorno. Ora vorrei dare i saluti a tutti in ogni popolo, lingua e nazione. Al nostro caro fratello Hilton e tutti coloro che sono venuti con lui. Portate i saluti con voi. I nostri fratelli e le nostre sorelle dalla Finlandia, da tutta l'Europa, portate i saluti con voi. A tutti i nostri fratelli e alle nostre sorelle, e vi invitiamo di nuovo per il prossimo fine settimana. A Zurigo questa volta ci raduneremo a metà del mese, il 16 gennaio. E voglio menzionarlo ancora una volta. Dio volendo, e se il Signore non sarà ancora ritornato, abbiamo programmato un viaggio in Israele nel mese di maggio. Chiunque vorrebbe venire deve prenotarsi oggi. Possa il Signore Dio benedirvi, specialmente tutti i nostri fratelli nel ministero e voi, cari fratelli, con i vostri speciali bisogni, noi li portiamo al Signore. Possa Dio benedirci tutti. Anche ai fratelli a Grodno vi diamo i saluti. Ai nostri fratelli a Kishinev diamo pure i saluti. Da ogni popolo, lingua e nazione. A Praga, in Slovacchia, Austria, Romania, Svizzera, Francia. E non posso dimenticare che ha telefonato il fratello Kupfer e saluta voi tutti. Questa volta non sono potuti venire. Da 36 anni sono stati qui ogni primo fine settimana e soltanto questa volta non sono potuti venire. Potete immaginare come si sentano adesso, ma certamente Dio li ha benedetti anche là. Noi siamo uniti nell'amore di Dio, proprio come abbiamo letto. E il Signore Dio ci benedica e sia con noi tutti. Cantiamo il coro Alleluia, sii lodato. Amen. A voi tutti, anche alla nostra sorella del Venezuela, ti diamo i saluti. Porta i saluti con te. Possa il Signore benedirla in modo speciale. Vorrei stringere la mano a voi tutti. Per favore, non uscite di là. Voglio augurarvi la benedizione di Dio e fortificarvi nella fede. Il Signore sia con voi. Alla prossima. Dio ci benedica tutti. Amen.